Riccardo Gambelli, ciao Rick, eccolo.
Ciao Vinci, ciao, buonasera a tutti i tifosi juventini.
Io devo capire perché hai sempre qualcosa di giallo o addosso oppure lì dietro.
No,
dietro una lampada lì ci deve essere qualcosina che ti lega al giallo, non lo so perché. Non lo so, forse perché hai letto e ascoltato le parole di Comon Lee quando ha detto a El Khalaifi, ma cosa si arrabbia El Khalaifi? Ha detto tutte cavolate, perché non è vero che ci siamo comportati male, siamo stati scorretti, eccetera, eccetera. Non credete a quello che scrivono i giornali. Questo Comon Lee, Riccardo, zitto, eh?
Come ti dissi l'altra volta, no? C'è gente di ferro, io... E ti ripeto, lo vidi in tribuna Agnelli quando passò la squadra, non faceva un sorriso, le guardava veramente come un generale, come fanno i generali quando guardano le truppe. Quindi mi fece molto effetto questa cosa, dico la verità. E quindi io credo a quello che ha detto Comon Lee, ci credo fermamente.
Considerando
sono
anche
molto felice e sono molto felice che ci facciamo risentire in maniera importante,
esatto,
anche a livello europeo.
Esatto. Volevo arrivare lì e soprattutto conoscendo il soggetto El Khalaifi, io lo ripeto per l'ennesima volta, un'inchiesta del Parisien tempo fa, sostanzialmente su ordine di El Khalaifi fu sequestrato questo te lo dico Riccardo se non lo sai, un imprenditore algerino che aveva una chiavetta USB con le prove del mondiale assegnato al Qatar. Tu sai che il proprietario del Paris Saint Germain e del Qatar, El Khalaifi, è solo presidente. Fecero sequestrare questo povero imprenditore per togliergli sostanzialmente questa chiavetta. Non si è saputo più nulla. Comunque, vabbè, chiusa la parentesi. Passiamo invece alle cose, diciamo così, che ci piacciono di più, cioè al calcio giocato. A proposito, prima di andare tra virgolette in campo, che impressione ti hanno fatto questi due ragazzi? Io Zegrova lo definisco una sorta di anarchico, perché ho visto anche dei pezzi, un'anarchia controllata al suo gioco. Openda mi sembra un po' più, no? Comunque sia, due rinforzi importanti, fermo restando, attenzione, che Zegrova, lo ha detto lui, ancora non sono disponibili, ho parlato con il mister e continua il processo di recupero rispetto a adduttori, problema agli adduttori e poi operazione alla pubalgia. Questi è sottoposto a gennaio,
Sì, no, due ragazzi completamente diversi, uno estroso, fuori dalle righe anche nell'abbigliamento, l'altro mi sembra più ordinato, più disciplinato. A livello calcistico credo che Zegrova sia una macchina da guerra, di questo sono abbastanza convinto, uno che dirà molto nel campionato italiano, spero anche a livello europeo. E il problema è questa pubalgia, speriamo che guarisca presto. Sa, la pubalgia è una brutta bestia.
Sì.
L'altro lo conosco meno, l'ho visto contro la Juventus, purtroppo nel momento cruciale per la nostra stagione, per la stagione dell'anno scorso anno, quando si infortunò Bremer, però tutti ne parlano bene, in quella partita mi piacque. Quindi sono molto fiducioso e felice che siano arrivati a Torino questi due ragazzi che vanno a rinforzare il reparto offensivo.
Allora, sto chiedendo ai nostri amici, Riccardo, perché oggi ascoltavo un famoso giornalista, peraltro conoscitore di cose bianconere, quando gli hanno chiesto, insomma, quali sono le aspettative, come stai approcciando questo derby d'Italia, eccetera, ha detto, beh, ormai sì, lo chiamiamo derby d'Italia solo perché, come tu ricorderai, fu Brera a dargli questo nome perché sommava gli scudetti conquistati dalle due squadre, poi lasciamo perdere che ne hanno uno che non dovrebbero avere, però questo Brera non c'era più quando è successo, e ha detto però poi ha perso molto perché la Juve non è quella di una volta, ci sono tanti problemi, debiti, eccetera. Invece Riccardo Gambelli, che è un tifoso della Juventus storico, un piccolo azionista bianconero, lo vive sempre emotivamente allo stesso modo o è cambiato qualcosa negli ultimi anni?
Guarda, per me è sempre il derby d'Italia e si chiama così dagli anni 70, perché c'è la prima e la seconda squadra come numero di scudetti, Inter ce n'ha uno in più che non dovrebbe avere, diciamo anche due o tre in più, perché la Juve praticamente fu messa fuori gioco per tanti anni dopo il 2006 e quindi lì l'Inter poter raccogliere questi scudetti a fila come salsiccioli, però non aveva più la concorrenza della Juventus che era stata fatta fuori, quindi anche lì tutti dicono è uno scudetto, secondo me a tavolino, secondo me gli scudetti che forse non dovrebbe avere sono di più, ma questo è un altro paio di maniche. È il derby d'Italia perché c'è il primo e il secondo numero di tifosi, le vicissitudini sono successe di calcio, ne abbiamo già parlato, voglio ricordare anche il famoso rigore di Ronaldo, quindi tante cose che ci fanno sentire l'Inter la nostra rivale. Io ti dico la verità, la vivo un po' meno con tensione minore, perché è la terza giornata, e quindi la terza giornata la voglio vivere, chiaramente voglio vincere e spero di poter gioire e portare soprattutto a casa i 3 punti, perché vorrebbe dire che le lasciamo 6 punti indietro e non sarebbero pochi. Però tutto sommato anche un pareggio a noi ci potrebbe andare bene. Però ecco, io in questo momento la vivo più serenamente perché siamo alla terza giornata e quindi c'è tutto il tempo di recuperare, eventualmente, spero di no, un brutto risultato.
Sì, è solo la terza e quindi di conseguenza dici tu, alla fine il risultato non è che condizionerebbe chissà cosa. Però Riccardo, io sono...
Assolutamente, ma da ambo le parti.
Esatto, cioè, sì.
Oddio, se noi si va 6 punti avanti, per l'Inter sarebbe una crisi, potrebbe essere una crisi soprattutto per quanto riguarda l'Inter.
Però io sono convinto di una cosa, Riccardo, tutto vero, perché alla terza non si può parlare, ma se la Juventus dovesse vincere anche in maniera convincente, a mio avviso, lasciamo perdere, non sarebbe nulla in chiave scudetto, però secondo me qualche indizio rispetto al fatto che possiamo dare fastidio al Napoli, ammesso che il Napoli sia favorito eccetera, comunque possiamo dire la nostra, lottare, cosa che non è stata fatta negli ultimi anni, almeno lottare fino a un certo punto, fino alla fine, non lo so, per la primissima posizione. Io sono convinto di questo perché la consapevolezza, Riccardo, al di là dei punti, ed è giusto questo, meno 6, Chivu sotto pressione eccetera, sarebbe la seconda sconfitta consecutiva per l'Inter, ma in chiave Juventus io sono convinto che iniettierebbe una quantità di consapevolezza nei propri mezzi non indifferente, Riccardo, perché batti comunque l'Inter, che fino a prova contraria, ora piaccia o non piaccia, tanti definiscono la prima anti-Napoli, addirittura Riccardo, qualcuno sostiene che sia più forte del Napoli, quindi se la Juventus dovesse batterla, peraltro in maniera consistente, secondo me, Riccardo, sarebbe un piccolo però un indizio da qualche parte, no? Io la vedo così, poi magari sbaglio,
No, io sono uno di quelli che la considera più forte del Napoli. La considero più forte del Napoli e la vedo e la vedrei favorita per lo scudetto. Il Napoli c'ha quell'animale in panchina che è un uomo che...
Animale in senso ovviamente buono, nell'accezione positiva del termine.
Animale da punti.
Ecco, certo, no, precisiamo. Perché...
Assolutamente... spero che
per i radioascoltatori
un animale calcistico, nel senso un assetato di punti,
sì, come quando dice un animale d'area di rigore, un animale da gol, insomma.
un cannibale, quindi però io l'Inter sinceramente la vedo
e quindi forte. Se la batti qualcosa significherà o no?
Quindi se la batti sarebbe una spinta emotiva importante per la nostra squadra, perché forse potresti acquisire personalità e anche convinzione. Ecco, questo
esattamente. Questo allora
è poco ma sicuro, però ti dico anche un pareggio,
ma io non voglio vincere, Riccardo.
No, allora sicuramente anch'io, però e questa è l'occasione buona, secondo me è l'occasione buona e importante, però poi tutto sommato, anche se arriva al pareggio, cioè prendiamolo in maniera positiva. Ecco.
Allora, invece Riccardo, ti volevo chiedere, poi bisognerà capire le scelte, perché con Cesao ancora in dubbio, io presumo che non verrà convocato, oppure anche se dovesse essere disponibile, secondo me non verrebbe schierato, quindi... La domanda è: siccome abbiamo adesso Zegrova è fuori, l'ha detto anche lui, però insomma abbiamo delle alternative, delle possibilità, delle opzioni, delle scelte diverse da fare. Io te lo dico, farei uno, cioè il Diz dietro a Vlahovic, David, con Openda pronto a subentrare in corso d'opera. Per dirtela tutta, Riccardo, io Vlahovic, che tutti lo ridanno in panchina, magari poi succederà, io lo farei giocare titolare in questa partita.
No, io lo farei sempre giocare titolare, non solo in questa partita, e sai come la penso. Quindi io mi hai anticipato, avrei detto spero per la prima volta di vedere un Yıldız dietro le due punte, che può essere Vlahovic inamovibile e accanto Devito, o proviamo questo Openda. Un bel 4 dietro, un bel 4 centrocampisti dietro, peccato che non c'è Conceição sulla fascia destra, e sarebbe stato determinante, e quindi dovrebbe inventarsi i due esterni.
Bravo.
Penso potrebbe andare su João Mario a destra e Kostić a sinistra, ti dico, oppure potrebbe riproporre João Mario a sinistra, ma non mi ha convinto João Mario.
Io farei giocare Kostić, Riccardo, oggi tutto esatto, scusami se ti interrompo, ha intervistato un giornalista serbo che segue la nazionale, ha detto ragazzi Kostić è in grande forma, ma aggiungo io, Riccardo, scusami sempre se ti ho interrotto, per limitare Dumfries, che secondo me è quello più pericoloso, perché Di Marco lo vedo un po'
in assoluto,
esattamente, in assoluto. Ci serve uno bello tosto, capito? Credo che Kostić
non è un po' rilassi, ma a corsa è disciplinato, attenzione, è disciplinato, e però ecco, non riproverei João Mario a sinistra,
no, per carità.
Invece lo metterei a destra, perché secondo me e i due centrocampisti ormai classici, Locatelli e Thuram, e i tre dietro, sperando di vedere Gatti dall'inizio, perché in queste partite qui Gatti secondo me è indispensabile per la sua grinta e per la sua leadership difensiva. Poi vabbè, abbiamo recuperato il numero uno che è Bremer, poi il terzo potrebbe essere Kalulu, ma sono sicuro giocherà Kelly,
che però da quando c'è Bremer fa meno, ecco, non voglio dire nulla perché non l'avrei preso, tanti soldi spesi, però l'importanza della presenza di Bremer, secondo me si sente più sicuro anche, ma è normale che sia così, anche lo stesso Kelly. A destra, Riccardo, però dei quattro, a me non piace, però io potrei confermare anche in questo caso qui Kalulu, perché secondo me potrebbe essere dare quell'apporto difensivo, ecco, da quel punto di vista, anche se a me tutta fascia non piace.
Molto probabilmente vedrai che ripropone Kalulu a destra e dietro Bremer, Kelly e Gatti. E, però ecco, la fascia sinistra, peccato, mancano Cambiaso e Conceição, però un bel 3-4-2 con Cambiaso e Conceição sulle fasce e Yıldız dietro le punte, insomma, sarebbe stato un bel vedere, e sarebbe la mia formazione preferita sempre, non solo contro l'Inter, sempre, perché questa Juve secondo me deve giocare con due punte e Yıldız libero di svariare un tutto campista dietro le punte. Questo è quello come la vedo io.
Esatto, vedremo poi Tudor quale opzione sceglierà. Riccardo, insomma, staremo a vedere, ora mancano due giorni, o meglio un giorno, domani alle 15 parlerà Tudor, non so se darà qualche indicazione di formazione, un po' difficile perché lui magari non si sbilancia, e sappiamo solo che non è disponibile Zegrova, e spero che domani ci dica, oppure magari per pretattica non annuncerà l'ipotetica assenza di Conceição e Miretti che non recupera, quindi staremo a vedere. L'ultima prima di salutarci, Riccardo, oggi, siccome già da qualche giorno fa la Gazzetta, ma oggi anche Tutto Sport, insisteva sul fatto che Vlahovic probabilmente non rinnoverà, e quindi a fine anno andrà via a zero, e attenzione, perché sembra che Marotta, che tu sai che è un maestro per i parametri zero, veramente ci abbia messo, abbia acceso i riflettori su Vlahovic. Addirittura qualche giorno fa i suoi emissari, chiamiamoli così, avrebbero già sondato il terreno con la gente. Ti stupirebbe questo? e comunque sarebbe secondo te una cosa non positiva se l'Inter dovesse prendere Vlahovic? Ti aspetti, anzi facciamo così, ti aspetti e poi ci salutiamo che Marotta tenti il colpo?
Ma io non sono tanto convinto che a Vlahovic non gli rinnoveranno il contratto, non sono per niente convinto. Io sono sicuro che quest'anno servirà ad ambedue le parti per ragionare, anche allo stesso Vlahovic, e potrebbero trovare invece secondo me un accordo la società. Questo, quello che dicono i giornali è che Marotta si sia fatto sotto, è probabile perché è nel suo DNA fare questo, l'ha sempre fatto, e certamente sono operazioni scorrette, ma sappiamo benissimo che nel calcio le scorrettezze esistono e nessuno ci fa più caso, quindi figuriamoci se qualcuno farà caso che Marotta ha chiamato Vlahovic o l'agente di Vlahovic. Però ecco, l'Inter lì è molto coperto in quel settore, perché c'ha Thuram che secondo me è uno dei più forti centravanti d'Europa, c'è Lautaro. Io credo a quello che scrive Tutto Sport, ma siamo veramente sicuri che Marotta poi vada a cercare Vlahovic?
Vedremo.
Anche perché insomma, Vlahovic non farebbe sconti sul contratto, quindi non credo che lo prenda a 1,5 milioni di euro all'anno. Ecco, questo
sì, staremo a vedere. In realtà sembrerebbe che alla fine si accontenterebbe di un ingaggio più basso, ok, però poi ci sarebbe da pagare questa famosa, io la chiamo tassa alla firma, io la chiamo tassa perché ormai va di moda. Staremo a vedere, Riccardo, dai. Comunque l'importante è che adesso Vlahovic giochi con la Juventus e segni, esatto, per la Juventus, da subentrante, da titolare, non
sono
lo so.
Io sono felicissimo sia rimasto, lo sai.
Sì, certo.
Credo tantissimo in questo centravanti. Dimentichiamo l'ultimo anno, dimentichiamolo, succede, capita, e quindi ora Vlahovic è nostro e pensiamo a godercelo questo anno.
Non c'è dubbio, sono d'accordo con te, quindi tu hai detto che non butteresti nemmeno un pareggio, però se dovessi fare un pronostico per sabato?
Ma allora io dico secco, dai, vittoria.
Oh, dai, un po' di ottimismo. Riccardo, grazie mille, buona serata, buona partita e ci sentiamo la prossima settimana, speriamo giovedì prossimo di sentirci con un doppio successo, perché ricordiamolo, martedì c'è l'esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund. Ciao Rick.
E poi vengo a Roma.
Noi siamo qui. Ciao Rick, grazie. Ciao. Buona serata, ciao. Grazie.